Infila le ultime considerazioni. Abbiate pazienza, sono punti difficili perché troppo semplici, insisto. Cosa c'è di più semplice di dire quello che ora sto dicendo? Essere reali, essere nella realtà, essere realtà è il presupposto del sapere. Mi sembra difficile pensare questo? Mi sembra di no, no? Ci dovrà essere qualcosa di reale perché ci sia un sapere del reale. Così ovvio, no? È così ovvio, ma non è così semplice, perché allora bisogna togliersi dalla testa che il sapere possa, come dire, fotocopiare la realtà. Il sapere non sta al mondo per fotocopiare la realtà, perché la realtà non è una cosa da fotocopiare, non è una cosa, è una situazione, è un essere posti, un essere disposti. E quindi il sapere è che cosa fare, è la domanda su che cosa fare di questo presupposto che ci sono. E che quindi in qualunque modo io sia, quel modo evidentemente è reale. La vera domanda è cosa ne farò. E allora ciò che chiamiamo realtà, che non si dà mai se non fuori nella rappresentazione, diciamo, del sapere, nella rappresentazione dell'esperienza, come si dice comunemente. E allora essere nella realtà non significa stabilire in un giudizio cos'è la realtà. Questa è la ingenuità della logica, o il presupposto della logica. No, si tratta di stabilire che cosa fare di questo presupposto, che sono reale, che sono nella realtà. Viene la notte, cosa farò? Non c'è la mamma, come si fa? Prova a gridare, magari. E abbiamo chiamato questo avere a che fare col presupposto della realtà che chiamiamo sapere, che è il sapere in tutte le sue figure, sino alla figura più alta che è quella del discorso, e il discorso non è un giudizio, non ha la forma del giudizio, anche quando ha la forma del giudizio, perché il giudizio giova come mappa, serve come mappa. Se dico l'acqua è bagnata, non sto definendo l'acqua, sto definendo che cosa fare dell'acqua e che cosa non fare dell'acqua, come mi devo comportare di fronte a ciò che il sapere chiama acqua, si rappresenta come acqua, in un infinito cammino di approssimazione, ovviamente, a questo punto che abbiamo detto tocca entrambe le cose, sapere realtà, ma non è risolubile né nell'una né nell'altra, perché la realtà da sola non è reale e il sapere da solo non sa niente. Allora, di fronte alla mappa, noi abbiamo le due possibilità del successo e dell'insuccesso. Vedete, stiamo procedendo con grande semplicità. Il successo e l'insuccesso è il modo in cui sono fatto segno della mia realtà o collocazione nel mondo. Il successo e l'insuccesso segnala, anzitutto a me, no? Come sono nella realtà, in maniera appropriata, in maniera inappropriata, in maniera efficace, in maniera inefficace. Semplice, no? E questo sia a livello di comportamento comune, diciamo, no? Io mi trovo nella occasione, nella circostanza, mosso da un polo di interesse e devo prendere una decisione, devo staccare, no? Decidere, fare qualche cosa di diverso da quel che sono qui. Si fa notte, che cosa faccio, appunto, no? Ecco, in questo comportamento, in questo modo di rispondere alla provocazione della realtà, si potrebbe dire anche così, faccio l'esperienza della conoscenza, dal lato, dicevo, operativo, sino al lato più alto che è il discorso. Se ci ripariamo in una caverna siamo più sicuri, per esempio. Poi nella caverna c'era l'orso ed era meglio invece andare da un'altra parte. Allora, il successo e l'insuccesso fanno segno del modo in cui io sono nella realtà. Ci siamo sin qui? Adesso possiamo fare un passo veramente importante, veramente decisivo. Siamo fatti segno di continuo nella nostra collocazione nella realtà, fatti segno di continuo. Io mi appoggio al tavolo e si fa segno della sua consistenza, si fa segno del suo essere freddino, si fa segno del suo essere bianco, eccetera, eccetera. Continuamente io sono nell'essere fatto segno di come io, venuto al mondo, e quindi presupposto reale che io stesso sono, devo muovermi nella realtà, farci qualche cosa, come dicevamo prima, e quindi prendere delle decisioni. Ma che significa essere fatti segno della nostra collocazione nella realtà? Sono fatto segno che sono qui, in questo locale, con voi, eccetera, eccetera. E allora guardiamo un attimo la natura del segno. Ora dobbiamo tornare a cose molto antiche per me, ma sempre presenti. Beh, il segno ovviamente è una presenza che sta per qualcos'altro, no? Il segno non è la cosa, è il rinvio alla cosa. Il segno è la rappresentazione della cosa. Io sto nella realtà sempre nella figura di un segno, perché sto sempre nella realtà, nel presupposto, nello stato di condizione in cui mi trovo, attraverso la rappresentazione, prima diciamo la mappa, del mio stare. E allora quello con cui io ho continuamente a che fare è la rappresentazione della realtà, cioè un modo di sapere quel presupposto che è il mio modo di essere reale nella realtà. Ci siamo? Quindi il segno, diciamo così, non è la realtà, è la rappresentazione della realtà. Ma questo non va visto intellettualisticamente, no? Quando io mi faccio largo con le braccia in mezzo alla foresta, questo è un fare segno dell'aprirsi la via. Mi spiego? Aprirsi la via e usare in questo modo strumentale le braccia è il segno della mia collocazione reale nella foresta, reale di un personaggio che ha due braccia, due gambe, che non è un bufalo, ma è un essere umano, un ominide o quello che volete, no? E allora, così come si comporta, fa segno del suo modo d'essere nella realtà, del suo modo di incontrare la realtà, per esempio la realtà di questa stanza, di questo tavolo, di un bosco, eccetera, eccetera. Ma detto ciò, detto quindi che siamo sempre nel rinvio del segno che ci fa segno di come stiamo nella realtà e di come la dobbiamo tradurre in comportamenti sapienti, efficaci, non deludenti, emerge subito una cosa fondamentale sulla quale non si riflette quasi mai. Perché ci sia questa rappresentazione della realtà, questo segno, questo essere fatto segno di stare nella realtà attraverso una sua della realtà rappresentazione, esige che il segno stia in un corpo. Il segno non sta così. Il segno è sempre incorporato in qualche cosa, è sempre supportato da qualche cosa. A cominciare dal mio stesso corpo. Le braccia fanno segno muovendosi nella boscaglia. Devo avere le braccia perché mi sia fatto segno che le posso usare per farmi strada. E così come il mio stesso corpo può essere, diciamo così, un segno incarnato, un segno incorporato, così sono tutti gli altri segni. Perché nessun segno può far segno se non è parte della realtà. Cioè, se non è anch'esso reale, anch'esso materialmente costituito in un corpo, chiamiamolo così per intenderci. Può essere anche un corpo molto particolare, non è questo il punto. Cioè, qui vi richiamo a quello che enunciamo nel corso del cammino, alla fine della parte prima, diciamo così. La parte prima in senso ideale. Quello che chiamiamo il nostro materialismo pragmatico. Vi ricordate, abbiamo fatto tre passi di materialismo precedenti, aristotelico, meccanicistico, atomistico, trascendentale kantiano, husserliano, heideggeriano. E poi abbiamo detto, no, ma noi ci attestiamo per certe ragioni che adesso non richiamo, ma che potrete ritrovare, che metterò nelle considerazioni. Noi abbiamo detto, no, per questa via noi dobbiamo prendere un'altra posizione e renderci consapevoli di uno strutturale, fondamentale materialismo che, diciamo per intenderci, pragmatico, perché è legato all'uso, appunto, no? A quella rappresentazione che è un uso delle cose, che è a far qualcosa delle cose. Ma per far qualcosa delle cose ci vogliono cose, detto in maniera molto semplice. Se dimentichi questo passaggio, tutto si intorbida, diventa misterioso e diventa... Abbiamo bisogno di un corpo supporto che in qualche modo sia presente perché sia possibile farci rappresentazione del mondo, sapere del mondo. Non posso sapere del mondo senza un corpo senziente, senza un corpo Leib, vivente, senza un corpo Körper, corpo cosa, corpo oggettivato. E non lo posso fare in maniera umana se non ho quello strumento che è il linguaggio, appunto, lo strumento esosomatico, che anche questo ha un corpo. Ha il corpo del gesto, ha il corpo dell'espressione visiva, ha il corpo della voce, ha il corpo della scrittura. Tutti i corpi che fanno corpo e che traducono nel loro corpo il mondo. Capite? Il mondo sta sempre, questo presupposto di tutti i supposti e di tutti i saperi, questo mondo, questa linea continua, questo continuum, questo punto, che viene sempre d'altrove, venendo d'altrove è contemporaneamente sempre nei corpi che lo supportano in immagine, che lo traducono in immagine, che ne fanno un'immagine. E quindi l'oggettività della relazione segnica non è da rappresentarsi come un problema. Si tratta semplicemente di comprenderla. La rappresentazione segnica è sempre nella realtà, può fallire per tante ragioni, ma è già parte della realtà e lo vedremo meglio fra breve, lo vedremo in maniera proprio definitiva. Il segno è una cosa reale. Una cosa reale la cui oggettività è assicurata dalla sua realtà. Il segno, in quanto è reale, partecipa della realtà oggettiva delle cose perché è una cosa, è nella natura di che cosa si tratta di pensare relativamente a questo, a quel segno. In altre parole, il segno è una cosa reale che ha una relazione di contiguità reale con la realtà, con la cosa che significa. E vedete come salta fuori Aristotele, è incredibile. Cioè, Peirce direbbe che è un indice. Quando Peirce usa questa categoria semiotica, l'indice, distinguendola dal simbolo, intende qualche cosa che significa, segnala, diciamo meglio, segnala, non ancora significa, ma segnala, per la sua contiguità con la realtà della quale fa segno o della quale è segno. E faceva l'esempio molto noto del galletto di latta sul campanile, no? I campanili hanno spesso, anticamente, questi galletti di latta, di ferro, di vario materiale, che sono indici del tempo, perché sono in una connessione reale col vento. E quindi il vento e il galletto si toccano in un punto. E a seconda di come il vento gira il galletto, io posso dire qual è la direzione del vento. Ecco, ogni segno è a suo modo fatto così. C'è un punto reale in cui la parola segno e l'attività del segnalare si toccano. Se io non lo dico, segno, questa parola non c'è. La devo dire, la devo pensare, la devo scrivere, la devo rappresentare, la devo disegnare, posso fare tante cose, ma qualcosa devo fare. Devo dargli un corpo che mostra di essere in contiguità con l'altro corpo che segnala. E lo segnala oggettivamente, perché è fatto di realtà come la cosa che segnala. Tra il galletto di latta e il vento c'è una realtà comune che si tocca in un punto, per dire così. Segnala. Ma questo non significa ancora che significhi. È qui che cominciamo a dipanare la matassa. Allora, c'è sempre nel sapere una base che è il segnalare del segno nella sua natura materiale. C'è sempre qualche cosa di contiguo per cui molto presto il bambino infante risponde al sorriso dell'adulto. Poi saranno i neuroni a specchio, quello che volete, so. Certamente anche, perché no? Sempre c'è questo contatto. Se nessuno ti sorride, non sorriderai mai. Ma se uno ti sorride, allora hai lo stimolo che mette in moto, come il vento stimola il galletto, il sorriso dell'adulto stimola il sorriso dell'infante, che comincia a sorridere a tutti. Poi diventa più esperto e sorride solo a chi gli pare a lui, come è giusto che sia. Però questo non è ancora un significato. È una rappresentazione del mondo sul piano della mera dei segnali. Se qui avessimo voglia potremmo fare tutto un capitolo dedicato alla segnalazione della comunicazione animale. Gli animali comunicano per segnali e non per significati, perché non hanno il discorso, appunto, no? Non hanno l'esosomatismo della voce, non hanno il linguaggio, eccetera, eccetera, benissimo, però non è che sono stupidi, sono intelligentissimi, sulla base dell'aggiustamento dei segnali, del contatto dei segnali fra di loro, del lavoro dell'indice, diciamo così, che è sempre una materia segnata, no? Una materia incarnata. Ma come si arriva allora al significato? Al fatto che un essere umano, guardando il galletto, dice: vedi qual è la direzione del vento? Capperi che roba, Questo è complicatissimo, no? Questo non lo può dire un bambino piccolo. Per questo ci vuole tutto un lavoro, un enorme lavoro. E allora si potrebbe dire, per esemplificare in fretta, come si fa a passare dal semplice segnale, dall'indice, al simbolo, alla comprensione simbolica? Quella comprensione che comporta l'uso del linguaggio, evidentemente, no? Senza linguaggio nessuna comprensione simbolica. È il linguaggio il luogo dei simboli. Diciamo così, e diciamo, credo, in maniera molto efficace per noi, questo può accadere soltanto, questa relazione di simbolicità, vedo la connessione segnalata dal galletto e il vento, ma dico, ecco, il galletto è lì per indicarmi la direzione del vento, quindi galletto, vento, direzione, tutta una serie di simboli, no, che creano questa mappa, no, concettuale, questa mappa discorsiva. Ecco, questo può accadere solo a condizione che si ponga una relazione di somiglianza fra due parti di mondo. Adesso cominciamo a camminare, un pochino, credo che adesso si comincia. E già due parti di mondo, perché abbiamo detto che l'indice, il segno, la rappresentazione è in un supporto di mondo, no? È una cosa di una cosa, è l'indice di un'altra cosa. Quindi abbiamo una relazione di somiglianza fra due parti del mondo. Si toccano in un punto, sono simultanee, appunto, e in questo modo creano queste parole, bisogna sempre usarle senza, non bisogna più usarle, diciamo, rendono possibile una relazione simbolica. Perché la relazione simbolica è una relazione di somiglianza tra due cose, dove una è potenzialmente un indice. Potenzialmente un indice. Galletto di latta è potenzialmente indice del vento, se c'è vento. E quindi lo tocca, lo muove, eccetera. Una è potenzialmente indice. E l'altra, la relazione di somiglianza, è la possibile utilizzazione simbolica di questo nesso come segno generale, cioè direzione del vento. E qui è il grande mistero, no? Tutti si fermano qui. Non c'è nessun mistero. Adesso lo spieghiamo il mistero, e lo si vede chiarissimo, no? Non c'è bisogno di immaginare anime immortali o provvidenze divine o cose del genere, no. Guardiamo bene cosa stiamo dicendo, cosa stiamo descrivendo, no? Che è una cosa che basta guardarla con attenzione, appunto, no? Abbiamo detto, c'è un nesso che è un nesso, diciamo così, di segnalazione, ma la segnalazione è simbolica di un concetto o di una comprensione, segno generale, simbolo, che noi esprimiamo, appunto, con l'espressione direzione del vento. Vi ricordate Aristotele quando faceva l'esempio del coito, no? Che diceva: il coito sono due animali che sono in contiguità, ma nel momento in cui coitano sono una cosa sola e non li puoi più dividere, perché sennò non hai il coito. Qui siamo di fronte alla stessa situazione, identica. Noi abbiamo due cose che sono contigue, il galletto di latta e il vento. E sono due cose contigue. Se non c'è il vento, il galletto di latta non fa da galletto di latta, no? È lì, inerte. Quando sono contigue, nella traduzione direzione del vento, diventano continue. Perché la direzione del vento trasforma la loro continuità, contiguità in una continuità, in un'unica cosa. Che ora dobbiamo capire come accade questo miracolo, come accade questo mistero. Beh, ma diciamo così, in quanto l'interpretazione simbolica, direzione del vento, non è altro che una utilizzazione di un comportamento, di un uso, affermatesi nel comportamento, secondo le regole del mondo. Cioè, prima non avrò messo il galletto di latta perché questa è una costruzione troppo raffinata, ma mi sarò reso conto che la direzione delle foglie dell'albero sono un buon modo, un buon indice per dirmi da che parte tira il vento. A furia di vedere la cosa così, evidentemente, io ho un abito di risposta, e questo abito di risposta è tutto del mistero del simbolo, punto. Non c'è bisogno di fantasmi, non c'è bisogno di realtà soprasensibili. Semplicemente l'abito, l'abitudine, il rispondere con successo. Vi ricordate cosa dicevamo poc'anzi, no? La mappa ha successo. A furia di osservare questa relazione di contiguità tra le foglie e il vento, ne faccio un continuum nel sapere. Dico, quella è la direzione del vento. Andiamo da quella parte, così il lupo non sentirà l'odore della preda. Questo continuum quindi si incarna in una utilizzazione simbolica come segno generale, che assume l'abitudine dell'ordine del mondo come sua guida. Ma qui adesso però dobbiamo fare una messa a punto precisa, se no non ci siamo capiti, se no ricadiamo nelle superstizioni. Attenzione, regola del mondo e ordine vanno presi insieme. Sono l'uno per l'altro, l'uno tocca l'altro, in un punto, che da contiguo diventa continuo. Cioè, non dobbiamo ricadere nella solito tranello del linguaguaggio, come diceva Wittgenstein, nella solita superstizione del linguaggio che dice prima c'è l'ordine del mondo e poi, sulla base dell'ordine del mondo, si crea il comportamento, ci regoliamo. No, li dobbiamo prendere in continuità, non soltanto più in contiguità. Nel momento in cui li vediamo insieme e diventano un gesto simbolico, per esempio si traducono in un discorso, in un'espressione, direzione del vento, queste due cose diventano una, non sono più scindibili. E anche per una ragione semplicissima che adesso dovrebbe risultare con chiarezza. Perché non c'è differenza tra queste due cose quanto alla loro realtà. La realtà della cosa del mondo comprende anche la risposta. Anche la risposta fa parte del mondo, perché anche il segno è una cosa del mondo, abbiamo detto. Quindi non è che c'è in sé la regola del mondo. Poi io che sono molto attento, sono uno scimpanzé intelligente, e un po' alla volta dico, ma guarda te, che come si mettono le foglie è anche indicazione di come va il vento. No. Nella contiguità foglia-vento sta già la risposta dello scimpanzé. È già parte di questa contiguità. Non c'è fuori di questa contiguità. È essa stessa il luogo di questa contiguità. E nel momento in cui viene attivata, dice l'unità simbolica, e in questo senso simbolica, no? Simbolica, che mette insieme ciò che prima era semplicemente contiguo e ne fa un simbolon. Dice, questa è la direzione del vento. Questa è la espressione simbolica della direzione del vento. L'ordine del mondo è, comprende in sé anche il comportamento, simultaneamente, due in uno. Ordine del mondo e comportamento nel mondo sono il medesimo, anche se uno è il presupposto dell'altro, non dimentichiamocelo, no? Certo che resta il presupposto, nella sua continuità contigua, no? Perché sono contigui come reali e sono continui come simbolici, come frase simbolica che dice ordine del direzione del vento. L'unità profonda, insomma, è l'onnipresenza del mondo, è l'onnipresenza della realtà nell'esserci che sempre ci è, no? E quindi questa unità profonda del mondo, che è nel mondo in quanto è anche nel supporto rappresentativo del mondo, cioè nella risposta che il mondo dà a sé attraverso i suoi componenti, diciamo così, non consente di separare, mettere prima l'ordine e poi il comportamento, perché è solo attraverso il comportamento che appare e si stabilisce un ordine del mondo. E l'ordine del mondo è l'ordine del comportamento possibile. L'ordine del mondo è l'ordine dello scimpanzé, dell'essere umano, dell'uccellino, di tutti quelli che hanno a che fare con la direzione del vento. Sono già tutti compresi nell'ordine della realtà, sono tutti conseguenze dell'ordine della realtà, sono tutti supporti dell'ordine della realtà, sono tutti segni segnalanti l'ordine della realtà e non un'altra cosa che si aggiungerebbe dopo dall'esterno non si sa come, allora sì che diventa un mistero. No, è quella ragione per la quale la principessa Elisabetta scriveva a Cartesio, e Cartesio era molto in imbarazzo per moltissime ragioni, e gli scriveva, ma insomma Dio è il creatore degli esseri umani, non solo, ma è colui che creandoli li crea così come li crea. E allora se li crea così come li crea, crea anche Giuda. Ma allora Giuda è necessario. Allora Giuda non è, o è un errore di Dio, ma non si può dire, o va bene anche lui. È tutto quello che ci doveva essere nell'ordine della contiguità, della crocifissione e nell'ordine della continuità di questo senso. Non vi dico cosa risponde Cartesio, che si arrampica su tutti gli specchi perché sente odore di bruciato. Non gliene frega assolutamente niente di questo problema, però si difende con tutte le armi della retorica, della logica, ma l'altra non cede, perché è una donna intelligente e coraggiosa, gli dice non mi hai convinto, per me rimane sempre poco chiaro se è colpa della volontà di Dio o è colpa della nostra volontà, ma insomma la cosa non si risolve. E perché? Non si risolve perché appunto Giuda è nell'ordine della realtà. Così come ogni risposta è nell'ordine del mondo, è già prevista dal mondo, nel suo successo e nel suo insuccesso, dove il successo e l'insuccesso sono appunto il cammino della realtà, nei suoi interpretanti potremmo dire, come noi diciamo anche, no? E allora, se questo ci comincia a diventare chiaro, allora, da un lato il mondo riveste un'indubbia firstness, direbbe Peirce, primalità, primum di tutti i primi è il mondo. Ma il mondo è primo di tutti i primi perché è sempre presente e disponibile nella forma materiale del supporto, cioè della rappresentazione, perché è foglie, uccellini, scimpanzé, vento, tempesta, eccetera, sole, perché in questa articolazione della segnalazione continua dell'esserci in presenza del reale. E allora, per esempio, il corpo senziente, il corpo cosa, il distacco del corpo attraverso lo strumento, insomma, da ogni lato, ogni decisione circa l'ordine del mondo dipende dalla primalità dell'atto comportamentale. Questa è la grande eredità di Aristotele, no? Primum è l'atto. Nelle due forme, no? Primum è il presupposto del sapere, quello che abbiamo detto, la primalità assoluta. Primum è la secondalità del sapere. Primum è la primalità del mondo, scusate, della realtà, la primalità assoluta, che non si articola in sé, perché in sé è la sempre presente presenza nell'articolazione, e il secondo è l'articolazione, che a suo modo anche lui è un primum, è il primum dell'atto che articola il mondo nelle proprie risposte, nei propri indici. Il mio corpo è un grande indice, che continuamente sente caldo, sente freddo, sente dei rumori, sente fastidio interno, esterno, e poi si dà tutte queste, come dire, segnalazioni come simboli, no? Perché ho capito l'ordine del mondo, ho interiorizzato l'ordine del mondo nei miei comportamenti. Sento questo languore perché sono troppe ore che non mangio. Ecco, la frase che mette insieme in un continuum. Realtà dell'atto. Naturalmente nella concretezza materiale di questo atto, di questo comportamento, di quello che si sta facendo qui, sempre, ogni volta va ricondotto, certo. Tutto allora si risolve, se abbiamo capito, nella natura materiale del supporto. Tutti i nostri problemi metafisici, una volta ricondotti alla natura materiale del supporto, al fatto che il supporto è reale, è una cosa reale, è già previsto nell'esserci della realtà, ha in sé già la realtà. E quindi è essenzialmente uno strumento. È lo strumento come luogo in cui si iscrive ogni nostro sapere. Strumento del corpo vivente, strumento dello strumento, su cui si incidono appunto le tracce, i segni del mondo. Se tutto sta appunto in questa scrittura del sapere, nella natura materiale, mondana del mondo, e allora possiamo immaginare, a nostro beneficio, diciamo, una immensa storia del lavoro degli strumenti. Una grande storia del lavoro degli strumenti che hanno articolato il mondo e lo hanno via via raccolto nelle sue tracce. Pensate agli strumenti litici primitivi, pensate 2 milioni di anni fa che c'erano creature che già scheggiavano la pietra per ottenere oggetti litici. Così come da un certo momento in avanti lo strumento della voce che produce i suoi effetti, e gli effetti conoscitivi della voce non sono soltanto, diciamo così, verbalmente definitori, non soltanto io dico questa è una porta, questa è una bottiglia, ma servono anche alla interlocuzione, al lato sociale del linguaggio, diceva Foucault, quindi al comportamento intersoggettivo. Il comportamento intersoggettivo che nasce dal discorso della voce non è lo stesso comportamento oggettivo delle pietre, ma non c'è nessuna differenza metafisica, diciamo così, tra come si comporta la pietra di fronte al comportamento intelligente, a come si comporta la nostra attenzione al discorso, al fatto che il discorso suscita emozioni, risposte, discussioni, conversazioni, eccetera, eccetera, perché dietro c'è il mondo e non c'è altro che il mondo, e la voce è fatta di mondo. E l'anima è fatta di mondo, e le parole sono mondo. Ovviamente prese nel contesto del loro uso, nella trasformazione infinitamente complessa. Abbiamo visto l'esempio del discorso in una comunità. Questo lavoro della voce che produce i suoi effetti. Ecco, allora possiamo dire tutto il cammino della conoscenza che dicemmo oggi all'inizio, non si tratta di abbandonare, per carità, si tratta di metterla al posto giusto, di starci dentro bene, senza creare fantasmi, senza creare aporie, paradossi, ma cercando una soluzione discorsiva che sia efficace, che sia convincente, che sia efficiente, che sia nutriente, che dica sì, adesso mi oriento, è una buona mappa, vediamo sin dove va, mettiamola alla prova. Ecco, se tutto questo si comincia a vedere, allora è chiaro che tutto è nello strumento. È lo strumento il luogo di tutto. È la naturalità dello strumento, la mondialità dello strumento. E quindi la conoscenza e la macchina sono la stessa cosa. Non c'è conoscenza senza macchina. Certo, noi quando parliamo di macchina abbiamo una visione macchinica che è riduttiva, mentre qui noi stiamo dicendo che macchina è ogni corpo materialmente realizzato nel mondo che reca traccia del mondo e che stimola quel comportamento intelligente che chiamiamo comprensione dell'uso, o uso di secondo grado, se volete, uso al quadrato. Uso che comprendendo, diciamo così, comprende il mondo, tradotto in mappe. Se riprendiamo la metafora della macchina che noi abbiamo usato con l'esempio della macchina fotografica, no? Vi ricordate, abbiamo fatto l'esempio della storia di come si è sviluppata la fotografia. Per esempio la macchina che aveva una natura sociale a seconda dei vari tempi in cui veniva usata, nella società in cui incideva. La macchina dei fotografi dei villaggi, dicevamo, no? Che andavano a fotografare i bambini morti per lasciare una memoria da mettere sulla tomba, oppure che fotografavano i matrimoni di villaggio, oppure quelli che andavano a seguire la guerra di Crimea e fotografavano le imprese di guerra, quelli che si usavano invece, le macchine che si usavano per la scienza, fotografare le tribù di sconosciute terre, sconosciute culture, è tutta una storia complessa, eccetera, eccetera. Ma guardiamola questa mappa, questa macchina, adesso che abbiamo le idee forse un po' più chiare, no? Beh, la macchina registra, la macchina fotografica registra, ma non vede. Attenzione, anche l'occhio umano registra, ma non vede. Non vede. È una macchina. È uno strumento, in questo senso Cartesio qualcosa aveva capito. È fatto di realtà, tanto che lo si può curare, grazie a Dio. Si può fare un sacco di cose con l'occhio umano, no? E la macchina fotografica è il prodotto del lavoro sociale, ha delle finalità economiche, ha delle finalità politiche, ha delle finalità morali. Ma allora come si ha lo stacco del vedere? Dov'è che si vede? Quando è che si vede? Se anche l'occhio in fondo è un pezzo di mondo. E di questo nessuno di noi può legittimamente dubitare. Basta andare da un oculista, lo vedi subito. E dove accade? Accade esattamente in quel punto nel quale noi dicemmo con gli esempi precedenti, c'è un comportamento sociale, una risposta, un abito di risposta che un po' alla volta diventa simbolico, cioè un po' alla volta traduce la connessione in una continuità, traduce i fatti che si mettono insieme per fare l'obiettivo della fotografia o per fare la cornea, la pupilla, eccetera, eccetera, la retina, mette insieme tutte queste contiguità e le traduce in quel comportamento verbale, a livello di discorso, perché prima è molto difficile avere questo sapere, si può esercitarlo, non averlo, che dice l'occhio vede. Come vede l'occhio? E di nuovo qui, come dire, lo strumento, il supporto sono decisivi. Noi facemmo esempi del genere un po' di tempo fa, Nel cartiglio 33, mi sono segnato qui, quando parlavamo di Cachia, vi ricordate? Aretea Cachia, la donna cattiva, diciamo così, che voleva tradurre, che voleva attirare Eracle nelle sue spire e che camminava guardandosi nell'ombra, no? Per vedere che effetto faceva. E lì parlammo di specchi, appunto, no? E io acquisto non la visione, la visione è il mondo, è il presupposto di ogni sapere visivo, è che intanto vedo, perché se nessuno avesse visto, ragazzi, nessuno potrebbe neanche dire la parola vedo, no? Il presupposto è il mondo vedente, il mondo nella sua traduzione materiale di supposto materiale vedente, ma il sapere lo acquisto in quanto lo leggo, trascritto in un supporto, trascritto nella fotografia, trascritto nell'ombra, trascritto nello specchio d'acqua come Narciso. Allora un po' alla volta dico, io vedo. Il che non significa il miracolo che io vedo divento vedente. Vedente è il presupposto, lo vero anche prima. È il presupposto mondo, che diventa però supposto mondo, nella sapienza continua, che tocca in un punto il mondo visto e che tocca in un punto il mondo vedente e che ne fa uno. Simultaneità dell'uno. In questo modo di ragionare, diciamo, in questo modo di contiguità, in questa presa di coscienza della limitazione dell'uso e delle sue mappe, comprendiamo al tempo stesso il salto simbolico che avviene attraverso il linguaggio, che traduce appunto il comportamento efficace, che appunto si rende conto che se vuole vedere che faccia ha, bisogna che trovi uno specchio, e solo così vede. Che in questo senso, appunto, come dire, la mediazione del supporto è indispensabile. Ci sono quegli esempi molto belli che fa la psicologia sulla maniera in cui un bambino infante comincia a capire di essere qualcosa rappresentato nello specchio, no? All'inizio ovviamente non si vede rappresentato nello specchio, perché vede ma non sa di vedere, non ha la sapienza del io vedo. Solo a un certo punto, quando gli si mette un segno rosso, no? Il famoso esempio, si mette un pallino rosso sul naso, e le prime reazioni sono: lui ha un pallino rosso sul naso, ovviamente. Dopo un po' ma sono io che ho il pallino rosso sul naso. Si è varcato un oceano, no? Si è varcato un oceano. Si è passati nel sapere consapevole, attraverso la mediazione del supporto materiale, perché non c'è altro che mediazione del supporto materiale, uso materiale pragmatico, in questo senso materialismo pragmatico, e in questo senso appunto il sapersi come visibili e come visti e come vedenti, tradotti in un discorso, con il limite, tutti i limiti naturalmente dello strumento. È già, perché non tutto si può fotografare, non tutto si può vedere, non tutte le macchine sono abilitate a tutto, non c'è nessuna macchina, niente registra tutto, niente misura tutto, perché tutto misura essendo quella parte di mondo retroflessa che ha il mondo come presupposto, ma non lo esaurirai mai il mondo. Il mondo ti accompagna, ti sorregge, è la stessa cosa, è il simul con te nella sua differenza, nel suo punto inattingibile, nel suo punto che viene d'altrove, che è il tuo altrove. Quindi il mondo si può vedere, ma non così come lo si può vedere, lo si può ascoltare, non così come lo si può ascoltare, lo si può toccare. Perché appunto le macchine sono supporti e i supporti hanno i limiti materiali della loro natura di supporto. Torniamo all'esempio di Orazio. Adesso ce la facciamo però rapidamente perché il tempo corre. Abbiamo capito che l'intreccio che stiamo rianimando nel discorso, che a sua volta un uso, eccetera, che ha la filosofia dietro le spalle, eccetera, è una complessità irresolubile, eh? È un intreccio irresolubile, stiamo parlando di tante cose, il corpo, il lavoro, gli strumenti, la macchina, i discorsi, tutte queste parole le dobbiamo evocare, no? Per assegnare ad ognuna una sua funzione nell'intero che stiamo descrivendo, nell'intero che stiamo designando, e ogni essere umano è preso nell'arte della vita attraverso tutte queste parti, no? Attraverso l'esercizio che si riassume nell'arte del discorso, ma che non è totalizzabile neanche nell'arte del discorso. Certamente l'arte del discorso è importantissima quando noi ci poniamo problemi di conoscenza, come facciamo qui. Ma per esempio un artista non se ne fa molto di tutto questo, no? Ha altri problemi, altre esigenze. Ecco, riprendiamo rapidamente, ma molto rapidamente, l'esempio che facevamo con Orazio, che era una maniera per articolare il discorso. Orazio è il suo mondo, i suoi discorsi. Orazio, Epicuride gregge porco, come diceva lui, porcellino del gregge di Epicuro. Quindi uno che leggeva le opere di Epicuro, sembra, che certamente frequentava i circoli epicurei che erano nati a Roma, ne abbiamo descritti come sono nati con Cicerone, col maestro di Cicerone, con i due grandi gruppi di Napoli e di Ercolano. A Ercolano andava particolarmente pare Orazio, perché ci andava anche Mecenate, perché ci andava anche Virgilio. E invece nell'altro gruppo andavano tanti personaggi. Per esempio, assieme a Cesare andava anche Gaio Longino, che poi sarà uno di quelli che pugnala Cesare dopo un certo periodo di tempo, no? Ecco, come ci raffiguriamo questo mondo di discorsi? Come stiamo in questo mondo di discorsi? Beh, è chiaro che c'è di tutto lì dentro. Cicerone, per esempio, si lamentava del fatto che per lo più gli epicurei, questi circoli epicurei erano banali, rozzi, prevalentemente goderecci, mentre la dottrina di Epicuro era purissima. Aveva ragione Cicerone, però non è detto che tutti fossero così. Una cosa però è sicura, o abbastanza sicura. Avremmo noi la scienza che abbiamo senza questa strano episodio, no? Che i nobili romani, i cittadini più in vista, che vogliono fare bella figura, che hanno interessi culturali, che si mettono in vista, che sono molto aristocratici e che quindi hanno una grande attenzione per la cultura greca, perché loro sono dei parvenu, sono degli improvvisati dell'ultima ora, bravissimi soldati, pessimi letterati, devono imparare tutti da quello là, no? E allora si crea questa efflorescenza di maestri che vengono dall'Oriente, che qui trovano da mangiare, all'Oriente non si mangia, qui no, a Roma c'è modo di fare carriera. Avremmo la scienza di oggi senza questo episodio grandioso dell'epicureismo, dei papiri di Ercolano, del grande maestro Filodemo di Gadara, era un grande maestro. Allora, tutte le cose vanno così, no? Si attraversano mappe, attraversano incarnazioni, attraversano discorsi, che sono discorsi di discorsi, che sono parole, perché ognuno poi fa il discorso a modo suo, lo traduce nelle sue emozioni personali, però sono veicoli indispensabili, perché senza di questi, di Epicuro, non avremo praticamente niente, insomma, no? Qualche lettera. E se attraverso Filodemo di Gadara, attraverso l'epicureismo romano, ci facciamo un'idea di come si è trasmesso tutto ciò, sino ad arrivare al 600, faccio questo esempio che mi è capitato per caso, nel 600 non si aveva la benché minima idea di che cosa fosse quale fosse la causa delle malattie venere e in particolare della sifilide. Naturalmente si fantasticava di punizioni di Dio e va da sé. Sino a che uno studioso, avendo letto Epicuro, ebbe un'idea nuova, trasformativa, e si cominciò a studiare la sifilide in maniera che noi diremmo corretta, scientificamente corretta, partendo dall'idea che ci sono degli atomi, che ci sono delle cose materiali e non semplicemente delle punizioni divine o cose di questo genere, o l'atmosfera o cose. Ecco, come vanno le cose del mondo? Vanno così. I discorsi sono continue mappe che continuamente raffigurano oggettivamente il mondo per la oggettività della pratica di quella mappa lì, con i limiti, perché come dicevamo prima, non tutto si vede, non tutto si fotografa, non tutto si dice, non tutto si sente. E però non c'è altro che questo, che la traduzione macchinica, la traduzione strumentale, la traduzione attraverso discorsi che sono cose. E quindi noi dobbiamo guardare questo, quando dicevamo guardiamo questi discorsi, in generale quelli che facciamo qui, dobbiamo guardare, sentire con attenzione questo rimbombo vorticoso del mondo. Qui c'è un rimbombino, ma dappertutto è così, è un rimbombo vorticoso del mondo, nei suoi corpi innumerevoli. Vi ricordate Democrito, come abbiamo interpretato Democrito? Il punto è al tempo stesso il centro e la periferia. La parola è al tempo stesso la langue e la negazione della langue, o lo sfuggire della langue alla parola. Il fatto che nessuna parola può essere adeguata a dire la langue, ma nessuna langue ci sarebbe senza la differenza della parola. Rimbombo vorticoso dove tutti i corpi incarnano il continuum dell'essere. Adesso possiamo permetterci queste parole della tradizione filosofica. Il continuum della realtà è in tutti i corpi, anche nel corpo del discorso, nello Sprachleib, nel corpo vivente della parola, diceva Huster, no? Il continuo dell'essere sta dovunque, nella onnipervasività. Il continuum della realtà sta, mi esprimo male, perdonatemi, in ogni punto, come il punto di tutti i punti. Cioè la realtà non ha punti discreti, la realtà è qui ovunque, sempre qui, nell'origine sempre ripetuta, sempre presupposta. E qui vi leggo una frase di Marco Tronconi che è nel libro Vita e Conoscenza, a pagina 347. Dice Tronconi, e dice molto bene, la vita come esercizio, l'esercizio della vita, quello che sto facendo qua, quello che facciamo qui, è il continuum. La vita come esercizio, l'interpretazione, l'aver senso, il dar senso, il comprendere come abito di senso, eccetera. È il continuum, la vita come esercizio, la vita è il continuum che né si muove né sta fermo. Io mi muovo, il mio sapere si muove o sta fermo. La vita che lo sottende, noi abbiamo detto la realtà, abbiamo detto il mondo, questa né si muove né sta ferma. Essendo sempre già in quell'unico punto, ecco il punto, no? Dicevamo punto che si sottrae. Essendo sempre già in quell'unico punto senza estensione, che la nostra grammatica gli avrà assegnato e non poteva che assegnargli. Punto senza estensione, che la grammatica, la parole, entrando nella estensione infinita, appunto, della Lang, gli assegna, dicendo questa è la realtà, che è sempre, che sta in ogni punto, che è presente in ogni punto, e che quindi né sta ferma né si muove, perché queste sono articolazioni della realtà. Apertura infinita dovuto al nostro esercizio qui e ora, questione appunto etica, no? Questione di comportamento, pratica, questione pratica. Perché in effetti il continuum dell'essere che sempre c'è non è articolabile, le articolazioni appartengono al continuum del sapere, l'altra linea. Al continuum del sapere e alle sue contiguità analitiche. Il sapere spezza continuamente l'essere che c'è in contiguità analitiche, tradotte in comportamenti comprensivi, quel che si ha da fare, la mappa che si ha da disegnare, e quindi in una sorta di continuum del sapere, sempre di nuovo da rinnovare. E qui abbiamo i due esempi che mi limito a ricordare brevemente. Democrito e Aristotele, eh? Non è che siamo partiti di lì per caso. Democrito, vi ricordate, gli atomisti articolano il continuum nell'interpretazione che ne abbiamo data, non perché gli atomi starebbero dentro una scatola che sarebbe lo spazio infinito, no, gli atomi che sono l'indivisibile, la realtà continua, presente in ogni atomo, e quindi ogni atomo è uno solo, no? È l'atomo. Che però si articola nelle continue rappresentazioni di differenza rispetto a tutti gli altri punti, a tutti gli altri orizzonti. E allora abbiamo la continuità una nella molteplicità infinita delle articolazioni infinite. C'erano già arrivati, insomma. Ma la stessa cosa, Aristotele. Vi ricordate quando Aristotele dice che il vero movimento, sono cose grandiose, ragazzi, che il vero movimento è il circolo, perché il circolo sta fermo. È sempre fermo. E come si spiega che il circolo è sempre fermo? È perché il moto di traslazione, quello rettilineo, è sempre nel punto del suo inizio, cioè è sempre moventesi nel non muoversi del cerchio del suo aver inizio eterno. Sono visioni, no? E adesso le abbiamo tradotte non metafisicamente, le abbiamo tradotte materialisticamente, dando loro una significazione esattamente, come dire, comprensibile, esattamente traducibile. E allora potremmo per il nostro discorso utilizzare una, come dire, un'esemplificazione che, più che un'esemplificazione, è un modo di espressione molto simbolico, molto allegorico, per intenderci, perché non va preso alla lettera quello che sto dicendo, ma è di grande, come dire, importanza l'esempio per aiutarci a capire. Non è facile, si può ascoltare quello che sto dicendo e magari in primo momento qualcheduno capisce, spero il più di voi, ma poi bisogna tornarci. Io sono il primo a doverci tornare, a dire, ma che cosa ho detto? No. Ma com'è questa cosa? Fammela vedere un po'. No, perché certo è troppo disorganicamente trasformante il nostro comune uso del linguaggio, del sapere, dei discorsi, lo stare nei discorsi, la presunzione di io ho la mia religione, come dicono alcuni, come se l'avesse inventata lui. No? Sarebbe come se il bambino dicesse io ho il mio discorso. Come fai a avere il tuo discorso? Ecco, usiamo questa metafora. Diciamo che la presenza infinita del mondo, quel presupposto che è sempre posto dal sapere, che è sempre il presupposto del sapere, che è quel che sempre c'è, che come dice Marco Tronconi, uno è molteplice, immobile e in movimento, tutte le cose insieme senza nessuna di queste, chiamiamolo mondo inorganico. Io so bene che non è così che l'espressione va intesa, ma inter nos, poi quando usciamo giuriamo di non averlo detto. Diciamo mondo inorganico. Diciamo che il mondo organico, cioè il vivente, come diceva Marco Tronconi, il vivente, la vita. Il vivente è organico. È organico perché, adesso lo sappiamo bene, perché è una mappa, è un supporto che riceve le tracce del mondo e decide come reagire, per esprimerci molto brutalmente, perché si dà una verità essere dentro l'essere che lui è e i supporti che lui ha. Esatto. Allora, se questo è l'organico, ciò di cui è fatto l'organico è l'inorganico. Non c'è altro che inorganico. Oh mistero. E lo scienziato sarà contento. Lo credo bene. Perché gli stiamo dando ragione, in certo modo, no? Lui ti dice, beh, insomma, col bisturi non trovo altro che materia, chiamiamola così, corpi. Non ho mai, non mi so, come Gagarin che andò nello spazio e gli chiesero se aveva visto Dio. E lui diede tre risposte differenti, lo sapete, no? Naturalmente a Stalin disse, compagno, l'ho visto. E quello, mi raccomando. E invece al presidente degli Stati Uniti disse: sì, l'ho visto, però è nero. Ecco, no, noi usiamo la metafora dell'inorganico per dire che ciò di cui sono fatti i corpi viventi, nella loro storia evolutiva, eccetera, tutta la loro vicenda infinita, in quella funzione di uso delle mappe, di corpi, traccia, diciamo così, e di corpi simboli quando si arriva al discorso. Ciò di cui sono fatti è il corpo inorganico, infinito del mondo. Chiamiamolo così. Certamente uno scienziato non si ritroverebbe perché lui ha un concetto ben preciso di che cos'è inorganico e ha un concetto piuttosto impreciso di che cosa è organico. E sono cavoli sua, perché voglio vedere come se la cava, eh? Come fa a venire fuori da questo pasticcio per cui un corpo organico dice che lui è un corpo organico rispetto ai corpi inorganici che però sono il corpo organico? È evidente che col cartesianesimo non ne vieni fuori, rimani, sì, hai una operatività di, diciamo così, un'operatività sperimentale, no? Di laboratorio, sai cosa devi fare perché hai una meta, ti sei fatto una rappresentazione simbolica che è utile per il tuo lavoro, va benissimo, non hai nessuna voglia di cambiarla, si può capire, certamente, no? La sua efficacia lo giustifica in tutti i sensi, sino a che stiamo dentro questo riquadro, naturalmente, no? Sino a che parliamo della natura organica come quella misteriosa cosa che verrebbe dall'inorganico, non hanno la bene che minima idea di come ciò accada, naturalmente, non l'avranno mai, perché il problema è mal posto, no? Il problema è posto in maniera che non può essere risolto. Non è risolto perché io facendo un brodo di coltura mi viene fuori la creaturina, vero? Perché anche ammesso che questo fosse possibile, che non è per ora, è la vita pregressa che mi ha consentito di fare questo, quindi è quella vita lì che sta qui e non semplicemente l'esperimento chimico, elettromagnetico, eccetera, eccetera. Ma insomma, tutti questi sono problemi loro e li lasciamo volentieri a loro. Noi stiamo dicendo, e in questo non abbiamo da, come dire, da litigare con lo scienziato, che certo che cosa vuoi trovare nei corpi organici se non la presenza infinita del mondo inorganico? Che poi il nostro sapere li chiami
elettroni, molecole, atomi, buchi neri. Sì, è il cammino del sapere. È il cammino articolatorio, no? Delle mappe del sapere che giustamente noi ci diamo e che sono efficaci perché sono anche loro fatte di materia inorganica, non sono un'altra cosa. E quindi rispondono nei limiti della loro possibilità. Il sinclociclotrone di Ginevra che cito sempre non farà mai la Divina Commedia. Farà tante altre cose molto belle, ma la Divina Commedia non si fa con uno strumento fisico come quello, no? Non è adeguato, no? Non è adeguato. Non è il modo in cui si può tradurre in quella materia la materia inorganica universale infinita del mondo. Se noi ci diamo questa visione, questa espressione, no? Come continuità in cui c'è una simultaneità dell'organico e dell'inorganico, dove l'inorganico è il presupposto materiale di tutto ciò che c'è, che accade e che accadrà, e l'organico è l'abito di risposta come aver da essere. Cosa farne? Cosa devo farne di queste zampette? Cosa devo farne di questi baffi del gatto? Esatto, che sono venuti nella realtà e che sono diventati una mappa di trascrizione della realtà, nella contiguità del rapporto tra le cose inorganiche nella loro piega organica, cioè nella loro piega di risposta vivente, diciamo così, no? Perché la natura del vivente, abbiamo detto, è strumentale. Adesso cominciamo a vedere che tutto si mette al suo posto, no? La natura del vivente è di essere uno strumento, cioè a suo modo una macchina. Dove dicendo una macchina usiamo una metafora, ben inteso. Una metafora perché le nostre macchine, quelle che costruiamo noi, la macchina fotografica, è una composizione di parti contigue. In questo senso c'è un'analogia con la macchina del vivente che anche lui è articolabile nel sapere in una. Ma certamente il sapere di quella macchina che è il vivente è molto più complessa di ogni sua analitica trascrizione, evidentemente. Non è che la macchina del vivente si comporta con i limiti della macchina costruita dall'uomo, è molto più raffinata, molto più antica, molto più complessa. Quello che fa un Boscimane o quello che fa un australiano non è riducibile ad una macchina nel senso macchinico banale. Non è con la composizione delle cose che io posso davvero rendermi proprietario, diciamo, della sua capacità di sentire da lontano, intuire cose che noi non vediamo. Perché qui evidentemente c'è la consuetudine di abiti di risposta sterminati, infiniti, di migliaia e migliaia di anni, che hanno conformato i sensi, che hanno ampliato la visione o che l'hanno tenuta in connessione con altre cose che noi abbiamo invece distinto. Perché ci veniva più comodo e più pratico dire vedere una cosa, toccare è un'altra, è un usare un'altra ancora, perché noi non usiamo più, non siamo animali dotati di un fiuto eccezionale, ma le umanità primitive annusavano molto di più, pare. E quindi vedere, annusare, toccare non erano così separati, non erano macchinalmente così disgiunti, erano ancora in una continuità, che era la risposta al mondo come regola del mondo, dove la regola del mondo è la sua presenza infinita, inarticolabile, che appartiene ad un punto che non si può trascrivere, ma che è il presupposto di ogni trascrizione, di ogni articolazione, di ogni strumentalizzazione. Ecco, solo grazie allo strumento, che comincia dalla duplicità del corpo, quante volte l'abbiamo insistito, abbiamo insistito su questo aspetto, il Leibkörper, per il fatto che io sono vivente come corpo, ricettivo, reattivo, e sono una cosa che si appoggia, che fa peso, che va in là. Cioè già strumentale, no? Già strumentalizzato nel senso appunto della esosomaticità, ecco. E questa unità organica che il vivente è in grado di ristabilire attraverso il corpo strumento, attraverso tutto il modo di reagire e di rispondere, perché ce l'aveva insegnato bene Aristotele, no? Anzitutto bisogna sopravvivere. Quindi ricostituire l'unità del vivente attraverso lo sfruttamento dell'energia del mondo, mangiare il mondo. Perché è questa piega, no? Il vivente stesso, che non potrai mai vedere totalmente da fuori, potrai ricostruirla.
Oh sì, i nostri scienziati ce la faranno, sono bravissimi. La puoi ricostruire, non la puoi costruire. Questa è già accaduta in una origine che non si potrà mai rivivere dall'inizio, ma che si rivive nella modalità della conseguenza. Quindi certamente io sono in questa piega in cui devo ricostituire l'unità di una vita che in ogni momento si perde. Diceva Paci molto bene, in ogni momento si consuma. La vita dell'essere umano si consuma, l'inorganico non si consuma, perché è il reale eterno e quindi non si consuma. No, il vivente si consuma. E in quanto il vivente si consuma, diciamo nella maniera più banale, deve procurarsi dell'energia, cioè deve mangiare, insomma, in parole povere, deve trasformare l'energia solare. Ma questo, badate, non allo scopo di ribadire se stesso, non allo scopo di ribadire se stesso, per ragioni profondissime che adesso qui vi prego di consentirmi di non toccarle, ma si potrebbe ragionare, che è uno dei punti più belli, più oscuri del problema della vita, non allo scopo di replicare la sua parole, ma allo scopo della langue, allo scopo del linguaggio, cioè allo scopo della specie, allo scopo della forma di cui lui è materia, incarnazione qui, in questo spazio-tempo determinato, non in un altro, in relazione con altri spazi-tempi determinati, non altri. E il suo grande problema è riprodursi, il suo grande problema è creare da sé un altro simile a sé, Aristotele. Col che è detto tutto, no? del vivente, abbiamo già detto l'essenziale. Ciò che muta, allora, adesso lo si può vedere, credo, in maniera nitida, ciò che muta la forma del vivente, la storia di tutte queste forme, dal protozoo sino all'essere umano, no? Ciò che muta la forma del vivente è in relazione a ciò che non muta, cioè all'inorganico, al mondo reale inorganico di cui il vivente è fatto, se vogliamo dire così. Ma quando dico che il vivente è fatto di questo, questa è una figura del sapere, non è? Capite l'inorganico? Questa è una mappa che usa queste parole, inorganico e organico, per intendersi, per non cadere nella superstizione, per avere ben chiaro e consapevole quel che si tratta di fare della vita che si ha, no? E del perché noi facciamo continuamente questo che facciamo, cioè l'uso del mondo da parte del vivente, che ora possiamo capovolgere e quindi cominciare a rispondere alla domanda di partenza del nostro seminario. Uso del mondo da parte del vivente, che non è da comprendere in senso letterale proprio, perché cadi nel circolo vizioso, ma devi fare un uso del mondo per comprendere l'uso del mondo. Ma non si tratta di comprendere, si tratta, se volete dire così, di comprendere, tra virgolette, che sei già compreso. La sua soluzione è l'essere compresi, non il comprendere. E il portare a chiarezza progressiva, a espressione progressiva, a visione progressiva, a espressione. L'essere già sempre compresi nel mondo e dal mondo, perché come abbiamo detto nel cartiglio 46 che vi troverete, l'ordine del mondo comprende anche il comportamento nel mondo. Non c'è prima l'ordine del mondo e poi dopo ci comprendiamo. No, l'ordine del mondo, l'ordine di Dio comprende Giuda, per usare il nostro esempio che piacerebbe alla principessa Elisabetta, poverina, così intelligente e coraggiosa. Usando il mondo, ed essendo fatto di mondo che usa il mondo, il vivente, potremmo esprimerci così, si lascia dietro le spalle gli ossi di seppia del sapere. Noi non abbiamo altro che ossi di seppia del sapere. Gli ossi di seppia sono quelli di Montale, no? Questo è un osso di seppia. Va usato, mangiato e buttato via. Guai a pensare che sia altra cosa da un osso di seppia. No? Allora cadi nella superstizione. E allora tutto diventa confuso. Allora tutto diventa ingiusto. Allora tutto diventa problematico. Allora tutto diventa, come dire, una punizione. No, la forma del vivente, come dire, è in relazione a ciò che non muta, alla materia inorganica. Questa è già presente, è già responsabile, se si può dire così, nel modo in cui il vivente la comprenderà. Ma il modo in cui il vivente la comprende è una traduzione, è una rappresentazione, è una trascrizione su quel corpo che è lui e su quei corpi di cui dispone, perché parla, perché ha bastoni, perché ha laboratori di chimica, eccetera, eccetera. E allora questa traduzione che si traduce in lui fa sì che l'uso che lui fa di questo essere compreso, comprendente, è una parola transitante, è un'incarnazione transitante. Perché appunto nessuna macchina basta, nessuna rappresentazione basta, nessuno strumento basta alla totalità, alla complessità, all'unità inarticolabile di quello che chiamiamo la materia inorganica del mondo. Ce n'è sempre altra, diciamo così, no? C'è sempre una cosmologia ancora da scrivere, ancora da saggiare, da interrogare. Ecco perché ossi di seppia, perché sono transiti della vita che ha lasciato segno di sé. E questo è il discorso, no? il discorso è continuamente un osso di seppia indispensabile. Osso di seppia perché mentre io parlo lascio un resto che è già dimentico della vita che ha attraversato, che lo ha attraversato, che non la può tenere in vita, la può solo trasmettere, appunto, si può solo generare, non si può fermare, si può solo generare. E quindi quando io parlo, quando noi parliamo, quando tutti noi nel discorso ci trasmettiamo, siamo unità viventi della comprensione del mondo, fatti di mondo, compresi nel mondo e perciò a nostro modo oggettivi, oggettivi della realtà che ora transita nel bene e nel male, nel successo e nell'insuccesso, ma è reale, transita così come transita. Ecco, questo transitorio darsi della vita, nello stesso tempo, come dire, si affida al dopo, si affida all'altro, si affida all'interpretazione, al passaggio, al fatto che siamo entrati nel supporto, siamo entrati nella macchina, siamo entrati nello strumento, non ne usciremo mai. Avremo sempre da rinnovare l'interpretazione dello strumento, avremo sempre da portare la contiguità dei segni alla continuità del simbolo, della comprensione. Ah, si trattava di questo, ah, ha detto questo perché significava questo, ma questo lo dice l'altro. Tu sei morto. Anche tu, se riprendi le tue parole, riprendi le parole di un morto. Perché inevitabilmente tutto è una traccia, un segno, una contiguità nella infinita varietà del mondo che si tratta di ricomporre. Ma ricomporre, ricostituire, rimettere in unità, riportare nel cerchio eterno, come diceva Aristotele, e tutto questo comporta un lavoro, un'operazione che è già prevista nel mondo, che è già data nella possibilità della tua macchina, che è già data nella possibilità dei tuoi limiti, che appunto non possono che fare questo, devono fare questo, che altro dovrebbero fare? Ma nella consapevolezza che fare questo significa innescare la risposta dell'altro, del dopo, dell'oltre, del non più qui. Appunto, che ogni discorso è un sapere che sta morendo, è un sapere che sta perdendo la sua vitalità, quindi il suo limite di verità e di errore, se volete dire così, ma di verità e di errore parleremo nell'ultimo incontro. E allora questo raddoppio originario del mondo, potremmo descriverlo così, il raddoppio originario del mondo è innanzitutto il corpo strumentale del vivente, adesso possiamo esprimerci così, il corpo organico strumentale del vivente. E poi c'è un raddoppio del raddoppio, che è il corpo esosomatico del vivente, caratterizzato da quel nuovo discorso, che è lo strumento esosomatico, in maniera molto particolare, perché di questo ci stiamo interessando qui, il discorso. Quel discorso che ha questa caratteristica di mediare la duplicità tra lavoro sociale E universo è universo della intersoggettività. Cioè, il corpo esosomatico che caratterizza la nostra maniera di frequentare simbolicamente il mondo inorganico è da un lato cammino della conoscenza. Come dicevo, non si tratta di rinunciare al cammino della conoscenza, ma come si potrebbe? Ogni lavoro è conoscenza, ogni esperienza è conoscenza. Ogni volta che mi muovo nel mondo apprendo qualcosa e attraverso prove ed errori, come diceva Galileo, no? Imparo a come comportarmi meglio, insomma, no? E come a stare meglio in me e a essere quindi produttivo, sia nel senso della sessualità, sia nel senso delle idee, no? Di una produttività spirituale. Quindi, da un lato c'è questa conoscenza che la strumentalità esosomatica dell'essere umano, attraverso appunto le sue macchine, eccetera, promuove in una infinità. Mi pare già abbiamo detto qualche volta che se hai una macchina, questa macchina ne produce un'altra, e questa è un'altra ancora, e non ti fermerai mai, perché ogni macchina mostra il suo limite e quindi ti rende consapevole di una possibilità che prima non vedevi. È lei che ti fa vedere quello che prima non avevi e che potresti avere, no? È chiaro che nel momento in cui tu fotografi, come si poteva fare nell'Ottocento, ti apri a delle possibilità che prima non erano minimamente immaginabili, e quindi a delle contingenze sociali, economiche, morali, scientifiche, che si aprono. Adesso la macchina fotografica fa ridere, no? La vecchia macchina... La vecchia macchina fotografica, adesso c'è la macchina digitale, ci sono tutte queste, ma non finirà mai, questa cosa non finirà mai, perché è la macchina stessa che la induce, essendo essa stessa il limite del suo osso di seppia, diciamo, no? Il limite della sua morte, della sua inefficacia, perché c'è ben altro da fare, non finiremo mai. Ma nello stesso tempo questo corpo esosomatico, raddoppio del raddoppio, che è il discorso, è anche quello che frequenta ciò che noi dobbiamo dire in comune. Adesso questo lo annunciamo solo perché sarà il tema della prossima volta. Che cosa dobbiamo pensare in comune? Che cosa è giusto pensare in comune? Cosa sulla quale ci litighiamo continuamente, sempre, no? Non facciamo altro che litigare. Che cosa dobbiamo ritenere per vero? Che cosa dobbiamo ritenere per buono? Cosa si fa che viene la notte? Questo è l'osso di seppia del linguaggio che ti articola continuamente la situazione in una forma che non può essere ridotta appunto al quadro macchinico dello strumento scientifico, ma che esige un altro strumento, la sovrabbondanza di un altro strumento, uno strumento che insomma per amore di patria diciamo affidiamo alla filosofia, ma è evidente che la filosofia è un modo di trattare il problema, no? Non tutti i modi, come è evidente. Quindi il discorso in cui non si rinuncia al lavoro della conoscenza e non si rinuncia al lavoro della comunità, della costituzione di qualcosa che troviamo in comune essere vero, giusto e buono, secondo i trascendentali della tradizione. Perché il lavoro sociale, come è chiaro, è la progressiva umanizzazione del pianeta, no? Il lavoro sociale è la traduzione simbolica dell'inorganico del pianeta che sta nel cosmo infinito, nell'inorganico del cosmo infinito, nella sua abitabilità umana. Abitabilità non vuol dire abitabilità predatoria, lo stiamo capendo molto bene, no? È molto difficile comprendere questa abitabilità ed è una grande discussione fra tutti noi, no? Di come si deve abitare bene il pianeta in maniera umanamente ragionevole, efficace, perché ogni società umana è caratterizzata dall'insieme dei suoi strumenti esosomatici, che poi sono caratterizzati anche dalla loro utilizzabilità sociale. Questo è un altro punto importantissimo. Cioè, nel momento in cui io invento il cucchiaio, tutte le mani umane possono imparare ad usare il cucchiaio. Mi spiego? All'inizio è una follia di un cuoco del Rinascimento. E della corte di Luigi XIV, giù di lì, te sto inventando, ma più o meno. Poi un po' alla volta lo può fare anche il boscimane, certo, perché gli strumenti sono dei corpi umani universalizzati nell'uso che può essere l'osso di seppia della formazione. No? Si impara a usare gli strumenti, a cominciare dalla parola, certo, no?
ma la parola non è disgiunta da tutti gli strumenti. Quindi la società umana è caratterizzata dagli strumenti esosomatici di cui si compone, gode, eccetera, eccetera, cioè delle sue cose, dei suoi oggetti che sono il frutto delle sue conoscenze, del suo lavoro traduttivo nelle mappe materiali, reali, no? E quindi questo significa che su questa base, su questo raddoppio del raddoppio, si creano tutti i problemi dei poteri, del potere, materiale e sociale, quel che si può fare, quel che si deve fare, quel che si vuol fare, quel che è bene fare, e così via. E niente, a questo punto è chiaro che i due punti che abbiamo cercato di illustrare nella loro componente simultanea e non simultanea, cioè simile ma non la stessa cosa, e pongono una grande questione, la grande questione dell'essere e del vero. C'è differenza? Io credo che c'è differenza e che dobbiamo adattarci a, non dico dire addio alla verità, no, perché, ma a ridimensionarla parecchio, a riportarla nel suo luogo e a non esagerare, diciamo così, dove di nuovo il lessico della filosofia in una grande questione è messo direttamente in questione, perché la scienza della verità, come diceva Aristotele, beh, posso dire, credo questo anticipando, non è sicuramente la scienza dell'essere, perché dell'essere non si dà scienza, perché l'essere è il presupposto della scienza. E va bene, questo la prossima volta. Grazie, buona serata.